Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Che è successo, Alfio? Domandava, piena d'apprensione, la signora Rosaria. È successo che mio figlio mi ha ridato la vita. Oh, sacramento! Vieni qui, componi quel coso lì, quel numero col 17. La signora inforcò due paia di occhiali, l'uno sull'altro, e compose il numero del notaio Puglisi. Dunque, fece il signor Alfio al microfono, siete voi? E allora vi dico questo, che dobbiamo fare una cosa. Sì, sono io, Alfio Magnano. Statevi a sentire. Dobbiamo fare una cosa, che andiamo tutte e tre, voi, io e mio figlio, da una donna, dove volete voi, anche in un casino, e voi starete lì a guardare, sino alla fine. Che cosa dovete guardare? Quello che fa mio figlio. Ma Alfio, Alfio, esclamava la signora, protendendo le mani come se volesse trattenerlo. Voi siete pazzo, rispondeva garbatamente dall'altra parte il notaio. E se siete pazzo, andate a Palermo. No, non sono pazzo per niente, neanche per sogno sono pazzo. E ficcatevelo bene in testa, che prima di mettere in giro le vostre male fame, dovete venire con me, mio figlio, vogliate o non vogliate, perché se no, così vecchio come sono, vi ci porto io per la barba e vi ci strofino il muso.
Dopodomani, rispose freddamente il notaio, mettiamo la cosa in mano agli avvocati, vedranno loro.
No, gridava il signor Alfio, con le pupille ingrossate come se gli volessero scoppiare. Dovete vedere voi prima, voi, al coso lì, al casino, vi ci porto io per il muso.
Ma papà, papà, si sentì gridare a questo punto, cosa fai papà?
Era Antonio che aveva ascoltato le ultime parole e strappava il microfono di mano al padre per riporlo sull'apparecchio in cui si spense, friggendo come un tizzone nell'acqua, la risposta del notaio.
«Papà, vuoi la mia morte? La mia voglio!» esclamò il vecchio, cascando nella sedia e facendosi vento con la mano. «Un po' di cosa lì, di acqua!»
L'indomani la signora Rosaria andò a pregare nella chiesetta della Madonna in via Sant'Euplio. Mentre stava inginocchiata davanti all'altare di Santa Rita, una voce disse «So bene cosa c'è in questa povera testa!» E la mano di un giovane sacerdote le si posò sulle trecce grigie ammassate intorno alla nuca e tenute ferme da infiniti ferretti quasi invisibili. Era padre Raffaele, il nuovo confessore della signora Rosaria.
«Padre Raffaele», fece la signora, volgendo verso di lui gli occhi di bambina spaventata, «lei sa?»
Il padre l'aiutò ad alzarsi, sorreggendola per i gomiti. «Io so, purtroppo so».
«Ma chi l'avrebbe pensato mai? Una sventura così grande!»
Il prete sorrise mestamente.
«Ma è vero!» continuò la signora, guardando l'uno dopo l'altro con i suoi occhi spauriti, tutti i santi che s'affacciavano dalle nicchie e dalle cappelle, «che la Chiesa è contro di noi!»
«Cosa dice? Cosa va dicendo?» sussurrò paternamente il giovane sacerdote. «La Chiesa è per la verità e la giustizia». La signora fissò in viso il sacerdote, cercando di capire perché gli occhi di quel giovane fossero così dolci e rassicuranti e le parole invece così oscure.
«E Barbara?» domandò. «Lei conosce Barbara? Come la giudica questa benedetta ragazza?»
«Io non posso giudicarla. Il compito del pastore è quello di guidare i suoi agnelli, non di giudicarli. Ma devo confessare di...» Il sacerdote esitò.
«Di?» incalzò la signora.
«Di aver trovato in lei un cuore severo».
«Padre», supplicò la signora, torturata dal non riuscire a comprendere le parole d'un uomo in cui riponeva tanta fiducia, «che vuol dire severo?»
«Vuol dire», rispose il prete, cadendo anche lui in un'altra tortura di non poter usare le parole che gli venivano prime alla bocca, «vuol dire un cuore che Dio ha creato per confondere noi poveri sacerdoti, un cuore in cui non ci si raccapezza e non si capisce nulla,
Tutti i suoi sentimenti sono in regola, noi non dovremmo che approvarli e ammirarli, e non di meno, aggiunse invermigliandosi bruscamente di tutto il suo sangue d'uomo di paese, e non di meno se dovessi ascoltare il mio sentimento e non il mio giudizio, quella ragazza, e questo lo disse quasi gridando, in chiesa non la farei entrare nemmeno morta. Il viso del giovane prete aveva perduto quel dolce colore d'uomo stanco al crepuscolo del quale era sempre dipinto. Lunghe meditazioni e letture ritirarono le loro tracce dalle sue guance che non parvero più infossate, e la collera siciliana ribollì scuramente negli occhi distanti e un po' strabici. Il cuore di quella ragazza è come il polipo, aggiunse, più cuoce e più duro diventa, più le parlate e meno la convincete, e nelle cose della religione ne sa più del diavolo. Ma vuole sapere cosa mi ha detto? Non in confessione, naturalmente, perché in tal caso la mia bocca non parlerebbe. Mi ha detto che da quando le hanno spiegato che la Chiesa considera nullo il suo matrimonio, essa non si permette più di voler bene a un uomo che non è suo marito. Ha capito? Non si permette più. È un'anima ben comoda la sua, che Dio mi perdoni, domani andrò a confessarmi, fatta in modo che non potrà mai e poi mai soffrire, salvo che con grande utilità propria e soddisfazione dei parenti, e non correrà mai e poi mai il rischio di perdersi, né di perdere una lira. La signora Rosaria andò in estasi davanti alla collera del prete. Se non capiva tutte le parole, capiva bene il loro senso generale. Padre, non potrei parlare io con questa santa figliola, domandò. Se vuole lo faccia, ma ci perderà il fiato. Ormai quelle narici sono piene dell'odore dei soldi. L'odore dei soldi? Che vuol dire? Mormorò la signora, riperdendo quel po' di felicità che l'aveva rianimata. Sì, l'odore dei soldi. Il duca di Bronte, che sarà il marito di Barbara quando verrà annullato il matrimonio con vostro figlio, possiede 600 milioni. Due giorni dopo, la signora Rosaria tornò nella chiesa della Madonna in via Sant'Euplio. Si staccava in quel momento dalla grata di un confessionale don Luigino Compagnoni, un uomo che in gioventù aveva atterrito le campagne vicine coi suoi atti di brigantaggio. 5 ragazze avevano perduto per opera sua la loro innocenza sotto un albero nel tempo che una rondine impiega per gettare uno strido. Ma che dolcezza ormai nei suoi occhi! Quale amore per le miche abitudini borghesi nel suo modo di vestire! Il saluto più confortante e comprensivo di quei giorni la signora Rosaria lo ricevette nel centro della chiesa da questo bravo brigante, che si inchinò ossequiosamente facendo con la mano destra il gesto di levarsi il cappello che in quel momento teneva nella sinistra. Dagli occhi dolci del brigante ravveduto, passando subito a quelli freddi di Barbara, che stava inginocchiata davanti alla cappella di Santa Rita, la signora Rosaria sentì tremarsi le mani per un misto di collera e di sgomento. «Buongiorno», disse ella con un filo di voce. «Voglia benedirmi», rispose Barbara. Le due donne rimasero in silenzio, inginocchiate l'una vicino all'altra, fingendo ciascuna di leggere nel suo libro. «Vogliamo andare in sagrestia?» disse poi Barbara, segnandosi lesta lesta. «Come vuoi tu», rispose la signora Rosaria. In uno stanzino della sagrestia, dal quale padre Raffaele uscì senza rumore, Barbara e la signora Rosaria sedettero per un minuto di fronte con gli occhi abbassati. D'un tratto Barbara si gettò ai piedi della vecchia e le abbracciò le ginocchia singhiozzando. La signora Rosaria cercò di carezzarle i capelli, ma le mani le rimbalzavano continuamente per il fremito da cui erano scosse. I singhiozzi di Barbara cominciarono piano, poi crebbero di forza e frequenza, vi si unì una specie di grido remoto, poi le parole uscirono a frotte insieme ai singhiozzi, rimanendovi però travolte, rotolate e peste. «Perdono», credeva di udire la signora Rosaria, «chiedo perdono a suo figlio per l'offesa che gli ho fatto, devo subito riparare». La signora Rosaria si sentì sciogliere il cuore e, stretta contro le ginocchia la faccia di Barbara inondata di lacrime, cominciò a consolarla. «Basta», le diceva, «basta, calmati, cara, basta». Ma quale non fu la sua paura quando Barbara, calmatasi un poco
e sceverando a una le proprie parole dai singhiozzi, ripeté in questa forma la frase che aveva pronunciato nel corso del pianto. «Perdono, perdono, mi deve chiedere Antonio per l'offesa che m'ha fatta». In realtà con quel pianto ella commiserava il suo stato e la pietà che ancora la sconvolgeva era tutta per se stessa. La signora Rosaria annaspò con la bocca, non riuscendo a tirare una parola dal petto compresso dallo spavento, ma finalmente uno scatto di collera gliene gettò 5 o 6 fra le labbra. «Che dici? Che stai dicendo?» Barbara non credette di dover ripetere la frase che aveva pronunciato fin troppo chiaramente. «Ma perché ti ha offeso Antonio?» incalzò la povera vecchia. «Che cosa ti ha fatto a te, Antonio?» «Signora», disse Barbara, nascondendo il viso nella veste scura della suocera, «quando sposai Antonio, Dio è qui che mi vede, avevo la testa di una bambina di 3 anni. Se fossi morta allora, e questo il Signore doveva fare, allora doveva raccogliermi, sarei andata dritta dritta in paradiso. Qualunque parola uscisse dalla bocca ad Antonio era per me legge verità. Dio in cielo e Antonio in terra, ecco la mia religione. Gli ho voluto bene come all'anima mia, e credevo che anche lui me ne volesse. E perché non era la verità? No, non era la verità». Barbara riprese a singhiozzare, ma pianissimo, quasi fra sé. «Io non sono più la bambina di 3 anni che giurava nelle parole di Antonio come in quelle del Vangelo», continuò. «Ora io ho saputo». «Spiegati, figlia mia», incalzò la vecchia signora, «levamelo questo coltello dal cuore. Antonio non mi ha voluto mai bene, mi ha sempre disprezzata. Ma se gli lucevano gli occhi ogni volta che ti guardava, se egli era gentile, affettuoso, non poteva dormire se non mi teneva abbracciata, lo vedi, ti portava in palma di mano come un tesoro». Ci fu una pausa. «Mi disprezzava», ripeté Barbara secca. «Finché non m'avrai spiegato perché ti disprezzava, io dirò che questa tua è una scusa». «Una scusa?» fece Barbara con gli occhi duri. «Una scusa? E allora perché mi ha trattata come un pezzo di legno? Forse che le altre donne le ha trattate così?» La signora Rosaria tirò la sua bocca in giù a sinistra. «Barbara», disse, «tu sei ancora una bambina. Credi di sapere tutto, ma ne devi fare di strada per conoscere le cose della vita. Quello che è successo a Antonio è una disgrazia, figlia mia, che può capitare a chiunque. So anche questo», ribatté Barbara, levata in ginocchio. «So che a un uomo questa disgrazia può capitare. E lo sai quando capita? Lo so. Capita quando si vuol bene molto a una persona, quando il cuore gli batte troppo, quando quella persona egli la crede una cosa del cielo. Lo so. Ma capita per 1, 2, 3 giorni. Capita per 1 mese. Poi, quando viene la confidenza, quando viene la calma e si vede che la propria moglie è una donna di carne e di ossa come tutte le altre, la disgrazia finisce. E se un giovane rimane sempre con quell'impressione che la moglie sia una cosa del cielo e il cuore continua sempre a... No, no, lasci stare il cuore. Nei primi tempi, è vero, glielo sentivo battere nel mio cuscino e perfino nella spalliera del letto, ma poi, nemmeno dal lato sinistro, quando egli durante la notte si stringeva la mia mano al petto. Hai visto? Hai visto?» interruppe la signora Rosaria singhiozzando. «Quanto bene ti voleva! Dormiva con la tua mano abbracciata al petto, come faceva con me quando era bambino. Perché è rimasto un bambino!» Barbara levò il mento di fianco con un'espressione di fastidio e quasi di noia. «Sì», disse, «ma quando dormiva stringendo la sua mano al petto, cara signora, era segno che le voleva bene. Quando invece dormiva a quel modo con la mia mano, voleva dire un'altra cosa, che io per lui ero un pezzo di legno». «E torna col pezzo di legno», fece la suocera con la voce aspra. «Insomma, Barbara, qui siamo 2 donne maritate, tu non sei più una bambina, i tuoi annetti li hai anche tu. Io alla tua età avevo un figlio di 12 anni. «Non è colpa mia», disse Barbara irritata, «se non ho un figlio. Ehi, piccina, a me non mi devi mancare di rispetto. Io sono buona e cara, ma queste parolette col veleno dei puglisi dentro con me non attaccano. Io ti conto i denari che hai in tasca solo che ti guardi in faccia». Barbara si levò in piedi. «Calmati», disse la signora Rosaria, «e non credere di impressionarmi. Ti puoi mettere in piedi, seduta, coricata, testa sotto e i piedi all'aria, come vuoi tu. Queste cose, te l'ho detto, non mi fanno né caldo né freddo. Di qui non usciremo se non ci siamo dette la verità». «A me», continuò la signora Rosaria,
quella storiella del disprezzo di Antonio non me la devi raccontare. E no, voi pugliesi con me non ci potete, perché io vi leggo dentro la testa prima che diciate ciu. Io conosco di voi peli e pelini. Dunque la storiella del disprezzo lasciala stare dov'è. Tu lo sai meglio di me che Antonio non ti disprezza, perché non ha nessuna ragione di disprezzarti, e anzi ti vuol bene come agli occhi suoi. Mio figlio, sai come lo conosco? Che al solo sentirlo avvicinare capisco quello che ha nel cuore, e questo lo sai da quando? Da sempre, da quando era bambino, che mi bastava sentirlo voltarsi nel letto per capire i sogni che faceva. Dunque la storiella del disprezzo lasciala là dove l'hai presa. Perché dovrebbe disprezzarti? Me lo vuoi dire? Sei bella come una rosa, di salute ne hai da buttarne, gli occhi verdi, i capelli neri di giaietto, la carne bianca come la tuma. Sembri fatta apposta per piacere ad Antonio.
Sì, però niente. Gli è accaduta una disgrazia a quel povero figlio. Dio non ha voluto. E se non c'è la volontà di Dio, interruppe Barbara, non correre tu, eh? Aspetta che finisca di parlare. Dio non ha voluto fino ad oggi. Ma domani, chissà, ti sei bagnata prima di piovere. Non eravamo dentro il fuoco che non si poteva aspettare ancora un po'. A che sarebbe valso aspettare? Come a che sarebbe valso? Una cosa che non succede oggi può succedere domani. Antonio è un pezzo di giovane che tutte le donne se lo vorrebbero addosso. Questa volta il diavolo gli ha fatto il cappio. Ma che vuol dire? Il cappio si può anche rompere. Potevi aspettare, figlia del Signore. Non era l'aria che ti mancava.
Signora, disse Barbara freddamente, la conversazione sta pigliando una strada che non mi piace. Io speravo che lei fosse venuta a consolarmi sapendo cosa ho sofferto in questi 3 anni.
Ma che hai sofferto, Barbara?
Gridò la suocera.
A me mi racconti queste cose? Che hai sofferto?
Si può stare benissimo senza quella cosa. Non si muore. Mio marito andò a fare il soldato 20 giorni dopo che ci eravamo sposati e io rimasi ad aspettarlo quieta, quieta, per 2 anni. Chi ci pensava a quella cosa? Oh, Dio ne scampi e liberi, davvero, chi ci pensava? La faccia di Barbara prese fuoco, gli occhi le si dilatarono.
Ma insomma, gridò, il Signore non mi ha messo al mondo per farmi offendere dai Magnano. Suo figlio mi lascia da canto come una pezza, lei mi insulta. Basta, basta un cavolo. Se non butto fuori tutto quello che ho nello stomaco, davvero mi piglia un colpo. E allora stia a sentire. Quella cosa di cui parla lei, io non so dove stia di casa. Fino a 7 mesi fa non sapevo nemmeno che esistesse. Stupidaggini e smanie, io nella testa non ne ho avute mai. Credo di essere la donna più fredda. Ecco, 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 gridò la suocera alzandosi anche lei dalla sedia. Ecco la spiegazione di tutto. L'hai detto tu stessa. Pigliatela con te stessa allora se è accaduto quello che è accaduto. L'ho pensato sempre che sei fredda come il ghiaccio e fai passare la voglia a chi si sente il più bravo. Pigliatela con te stessa, dunque.
Signora, la saluto, fece Barbara, voltandole bruscamente le spalle. E dopo essersi fermata un attimo dietro la porta per quietare le labbra che ancora le sussultavano, aprì il battente e s'allontanò per il corridoio, in fondo al quale, aperta una seconda porta, entrò nella navata ove subito si illuminò del raggio multicolore che scendeva da una vetrata. Poi disparve, lasciando la signora Rosaria avvelenata fin dentro le ossa dall'insopportabile amarezza di chi sente che aveva ragione e per essere stata costretta dal suo abile avversario a comportarsi maldestramente è rimasta non soltanto priva di soddisfazione per l'offesa ricevuta, ma anche piena di rimorsi.
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.